Buongiorno a tutte, tutti e tutto. E siamo qui al 100° anniversario della Marcia su Roma. E così abbiamo pensato di dedicare questa trasmissione a ministri, ministeri, minestroni del governo appena insediato. Di fatto è una rilettura di articoli che sono apparsi sul Fatto Quotidiano e sul Manifesto e che vogliamo riproporvi per conoscere bene le persone di questo governo. Vogliamo dedicare questa puntata in solidarietà allo compagno che sono stati aggrediti il 25 scorso alla Sapienza, per aver protestato rispetto alla presenza di Capezzone e Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, esattamente lì alla Sapienza, in una conferenza organizzata da Azione Universitaria sul capitalismo buono. Ecco, a questa protesta, a questo presidio, il nuovo governo, al primo giorno del suo insediamento, ha risposto con i manganelli dei celerini. Cominciamo con il Presidente del Consiglio, come lei stessa chiede di essere nominata, Giorgia Meloni, sgrammaticando anche la nostra lingua. 14 anni fa per Berlusconi era la ragazza da svezzare, adesso è Presidente, è sostenuta da un gruppo di fedelissimi nei ruoli chiave della compagine, nonostante quelli che abbiamo visto, i balletti ministeriali degli ultimi giorni, le temerarie comiche, patetiche uscite del cavaliere pronto a tutto per strappare la luce dei riflettori e difendere ovviamente il suo patrimonio e il patrimonio familiare. Al momento di chiudere la lista dei ministri, Giorgia Meloni ha dovuto riempirla di amici, di compagni di strada, compagni, scusate, ma non è la parola esattamente giusta, e c'è persino un ministro parente. Infatti la moglie di Francesco Lollobrigida, che poi vediamo, insomma, neotitolare dell'agricoltura e alla sovranità alimentare, e la sorella Giorgia Arianna. E parla chiaro il lessico autarchico che è stato usato per cambiare i nomi di alcuni ministeri, vediamo famiglia, natalità e pari opportunità, agricoltura e sovranità alimentare, il Ministero delle Imprese del Made in Italy e poi, dulcis in fundo, che dolce non ha di nulla, istruzione e merito. abbiamo ben chiaro già da questi titoli, da questi nomi assegnati ai ministeri, quale direzione verranno prendere verranno dare al paese sia sul piano economico che su quello sociale, internazionale, con questo mix di atlantismo e putinismo. Ma possiamo dirlo e vogliamo ricordarlo, la manifestazione di Bologna, lo stesso giorno del giuramento dei ministri, ha mostrato chiaramente che ci sono persone, ci sono corpi che hanno già iniziato a resistere e vogliono prendersi tutto. E veniamo a una delle ministre, Eugenia Roccella, ministra appunto della famiglia, natalità e pari opportunità. Una laurea in lettere moderne e figlia di uno dei fondatori del Partito Radicale e della pittrice femminista Wanda Raeli. I suoi esordi in politica sono stati proprio all'insegna del femminismo. Infatti era nel Movimento di Liberazione delle Donne, nel Partito Radicale, e ha persino scritto un libro. Un libro dal titolo, un libretto dal titolo Facciamolo Noi, in cui affermava la necessità di autogestire le interruzioni volontarie di gravidanza in un contesto in cui lo Stato non le garantiva. Negli anni Ottanta passa con un brusco voltafaccia all'area cattolica del Partito della Libertà. Durante il Berlusconi IV è stata prima sottosegretaria al lavoro e poi sottosegretaria alla salute. Lo scorso settembre è rientrata in Parlamento con Fratelli d'Italia, portavoce del 2007 del primo Family Day. Diceva: siamo tutti nati nel grembo di una donna, generati da un atto d'amore tra un uomo e una donna. Questa è la sua posizione sul tema, ovviamente contraria alle unioni civili, all'adozione per le coppie dello stesso sesso, o comunque diremmo delle famiglie non eteronormate. Ha definito la pillola abortiva RU486 un enorme inganno ed è prima firmataria del fallimentare referendum per abolire le unioni civili che è stato tentato nel 2016. Se Pro Vita e Famiglia Onlus plaudi alla nomina, non una di meno e tutta la comunità LGBT IPHK+, non hanno nessuna intenzione di farsi asfaltare e dichiarano non solo resistenza e difesa, ma anche il desiderio di riaffermare senza se e senza ma e senza però l'autodeterminazione e la liberazione di tutti i corpi. Lo slogan "ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io" resta uno degli slogan più gridato nelle ultime manifestazioni.
Che tremi lo Stato, la Chiesa, le strade, che tremino giudici e tribunali. Ormai non è tempo di calma e pazienza contro quell'odio. Sarà resistenza. Ed ecco il racconto di una vecchia storia. Una donna, un'amica, la chiama puttana. Distrutta una vita, scompare nel nulla. Ricorda il suo nome, por favor. Signor Presidente, insieme alle altre sorelle del mondo, per tutte quelle in rivoluzione, diritto d'amare, diritto all'aborto, diritti di scelta su vita e su corpo. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, ridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte, che suoni più in alto, non una di meno. Sti sommersi, giustizia,
giustizia,
giustizia. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, gridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una, rispondiamo tutte, che suoni più in alto, non una di meno, che suoni più in alto, non una di meno.
Parliamo adesso di Guido Crosetto, nuovo ministro della difesa. Allora, l'ascesa al ministro è tutto tranne che una sorpresa. E lui ha 59 anni, viene da una famiglia di imprenditori piemontesi e comincia nei giovani DC. Poi transita in Forza Italia, e sbarca alla Camera e diventa sottosegretario alla difesa. Quando gli ex Alleanza Nazionale poi lasciano il Partito della Libertà di Silvio Berlusconi per poter riaccendere la fiamma tricolore di Fratelli d'Italia, Crosetto si unisce subito all'impresa e guadagna sul campo il titolo di cofondatore. Alla metà della scorsa legislatura poi si dimette da deputato e annuncia di volersi dedicare alla sua professione. Si scopre quasi subito che non è esattamente andata così poi. Crosetto ha mantenuto buone entrature nel comparto della difesa ed è infatti diventato presidente dell'AIAD, che è la Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, che è una carica incompatibile con quella di parlamentare. A questo punto che succede? Si assicura di parlare a titolo personale, ma moltiplica le sue presenze in televisione, di fatto portando in forma ufficiosa la voce di Fratelli d'Italia, in quanto comunque e torna in pista adesso da ministro vero e proprio della difesa. È un conflitto di interesse? Bah, decidete voi. Ora passiamo a Carlo Nordio, il ministro della giustizia. Allora, lui era favorevole a una soluzione politica per Tangentopoli già nel 1992. È per la separazione delle carriere e per la responsabilità civile diretta dei magistrati. Si professa garantista, ma nel settembre del 2000 inciampò in una brutta storia. Ai tempi era PM di turno a Venezia e convalidò il sequestro dell'auto di un cliente di una sex worker che i carabinieri si erano messi in testa di perseguire per favoreggiamento. Che succede? Che il giovane rimasto a piedi si tolse la vita a causa dello scandalo e Nordio, dopo aver accolto la richiesta dei carabinieri, li criticò pubblicamente e fece ricadere tutte le responsabilità sul vino. Dopo, chiamato dalla destra a parlare contro il disegno di legge Zan, ha pensato bene di proporre un parallelo assurdo tra omosessualità e pedofilia, definendo quest'ultima un orientamento sessuale. Pochi mesi fa, invece, in un'intervista al Libero, parlando del contributo delle leggi sulle droghe al sovraffollamento carcerario, Nordio ribadì il suo orientamento proibizionista, dicendo: le droghe cosiddette leggere non sono solo dannose per il cervello, asserì come un giovanardi qualunque, ma costituiscono il primo passo verso l'assunzione di quelle pesanti.
E adesso facciamo un saltino e ci occupiamo di una delle plurime chicche di questi ministeri. Il Ministero dell'Istruzione ha aggiunto la competenza al merito. Unico tra i dicasteri con il nome ritoccato a non essere assegnato a Fratelli d'Italia, è finito a Giuseppe Valditara, oggi leghista, ma all'origine anche lui della nidiata finiana di Alleanza Nazionale. Una modifica questa della dicitura proprio del Ministero che ha scatenato enormi critiche, polemiche e nel mondo della scuola, nel mondo dell'affermazione. A schierarsi contro la decisione del governo, per esempio, Daniele Novara, noto pedagogista, che afferma: il merito non è un concetto pedagogico. Quella parola veniva usata negli anni 70 per opporsi ai cambiamenti scolastici. Io c'ero e a noi innovatori dicevano che c'era una sorta di livellamento nella scuola, invocando al contrario il merito. Ma ancora oggi dobbiamo farci forti di lettere a una professoressa dove si dice che non si può fare parti uguali fra disuguali. La scuola dovrebbe considerare i punti di partenza e valutare chi la frequenta sulla base delle loro effettive condizioni di partenza, per Novara. Il concetto di merito rischia di replicare la scuola gentiliana costruita nel 1923, epoca fascista, andiamo avanti, che era basata su un sistema piramidale con al vertice il liceo classico, la scuola dei figli di papà, come si diceva una volta. Il pedagogista dell'Università Bicocca di Milano, Raffaele Mantegazza, ha detto: la scuola non deve premiare perché non è uno di quei giochi a quiz con i quali questa destra è cresciuta. È aberrante l'idea che si possano premiare i migliori, perché a scuola si cresce insieme, ognun con le proprie capacità. E io devo dire che sono tanto d'accordo con Daniele Novara, perché anch'io negli anni 70 c'ero ed ero a scuola, lavoravo nella scuola elementare, abbiamo lavorato tantissimo proprio per eliminare il concetto di merito e dare a tutte le persone che frequentano la scuola la possibilità di crescere, di apprendere, di andare avanti, di sviluppare soprattutto il senso critico che questo nuovo governo vuole evidentemente completamente eliminare. E passiamo ad un altro signore del governo, Orazio Schillaci, che diventa ministro della salute. È considerato da molte persone un tecnico puro, il neoministro, 56 anni, medico e rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, da 3 anni. Un ottimo professionista e un autorevole professore e rettore, dice di lui l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, che però all'Ateneo di Tor Vergata avrebbe voluto togliere la gestione del policlinico. Il curriculum di Schillaci racconta una vita passata nell'Accademia con oltre 600 pubblicazioni scientifiche all'attivo nel ramo della diagnostica per immagini. Nominato nel Consiglio Superiore della Sanità nel periodo tra il 2006 e 2008 da Livia Turco, nel 2020 è stato ministro dello sviluppo economico. È stato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle a indicarlo per il Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. Come rettore si è fatto notare per il continuo braccio di ferro con la giunta regionale e poco altro. D'altronde, nei 3 impegnativi anni da magnifico è riuscito anche a firmare ben 110 pubblicazioni scientifiche, ci dice Google, quasi una alla settimana, miracolo del multitasking, che saranno difficili da ripetere da ministro, con una pandemia ancora in corso e un PNRR da condurre in porto.
Tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti.
Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale, sì signore mi dispiace ho fatto male.
Cala la notte, messi a posto le cartelle, reggono i calzoni con 2 comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra.
Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato.
20-1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere.
Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato. È l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sei licenziato miserabile, servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare.
Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Di te rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei fu antifascismo militante senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare.
Allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo.
Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. E dopo tanti anni di infamie e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista.
Allora, adesso tocca al Ministero della Cultura, Gennaro San Giuliano. Quando nel 2018 arrivò alla direzione del TG2, su Twitter qualcuno postò una sua foto di molti anni prima, mentre interveniva accanto a Giorgio Almirante. Un'immagine che tra l'altro lui stesso aveva utilizzato su Facebook con una frase che diceva «Credo nelle mie idee». Eppure all'epoca si disse che il passaggio da vice direttore del TG1 alla guida del telegiornale della seconda rete TV fosse avvenuto tutto quanto all'ombra di Salvini. Ma del resto in quel momento si prendeva di tutto dagli ambienti della destra, che erano cresciuti con la fiamma nei palazzi che contano, come nelle strade accanto alle tartarughe frecciate di Casa Pound. E ha lavorato nell'ottica della destra plurale, facendo del TG2 una sorta di laboratorio della normalizzazione delle idee. Così ogni sera alle 20:30, accanto ad una linea riconoscibilmente atlantica, ma altrettanto attenta ai populismi del momento, passando da Trump alla Le Pen, si è proceduto in modo sistematico allo sdoganamento degli autori e dei temi molto cari alla destra di un tempo. Ma San Giuliano, che malgrado le radici giovanili nell'MSI, si presenta lui come liberale, incarna anche uno dei possibili approdi della strategia post-fascista di Giorgia Meloni. Ha partecipato inoltre alla Kermesse Italian Conservatism, che era organizzata da Nazione Futura, che è un'associazione molto vicina a Fratelli d'Italia, intervenendo in un dibattito intitolato «Una nuova egemonia culturale», che è quasi un mantra per l'incarico a cui era destinato. Se qualcuno riteneva che fosse sui ministeri economici che il nuovo governo avrebbe mostrato la propria determinazione, mi sa che forse non ha capito che è sul lungo periodo e attraverso una strategia che si vuole lasciare tracce più profonde in questo paese. E passiamo adesso a un altro interessante ministero, che è quello il fu Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso è diventato Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E qui ci troviamo Adolfo Urso, che è laureato in sociologia, ha già avuto una carriera politica, è stato vice ministro delle attività produttive e poi dello sviluppo nei governi Berlusconi, e con delega al commercio estero si è preso una piccola pausa dalla politica e ha pensato bene di creare una società di consulenze per l'internazionalizzazione delle imprese. E anche qui comunque il conflitto di interessi si spreca. Allora, parliamo di questo nuovo ministero, Imprese e Made in Italy, che già è buffo il paradosso di essere il primo dicastero con un titolo in un'altra lingua. Allora, Adolfo Urso è uno dei fini boys ripescati dalla Meloni, ragazzo del Fronte della Gioventù e tra i sostenitori della svolta di Fiuggi e della nascita di Alleanza Nazionale nel 1995. Si segue tutte le evoluzioni della destra italiana fino a lasciare poi nel 2010 il Partito delle Libertà e il governo Berlusconi per aderire a Futuro e Libertà proprio con Fini. Ma già nel 2011 ci ripensa, lascia la pattuglia finiana e dopo vari scontri aderisce poi al gruppo misto. Nonostante l'abbiura, Berlusconi però non lo ricandida alle politiche del 2013, ma nel 2015 aderisce a Fratelli d'Italia e viene rieletto in Parlamento già nel 2018. Nel 2021 raggiunge la guida del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, i servizi segreti praticamente del Parlamento, per intenderci. E dopo mesi di polemiche dovute al fatto che comunque Fratelli d'Italia era l'unica opposizione al governo Draghi e riteneva di avere il diritto di presiedere l'organismo di garanzia che controlla i servizi segreti.
E con tutta questa bella gente arriviamo a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Potremmo dire la solitudine dell'eterno secondo. Nel 2019 ha fatto cadere il governo di cui era vice premier, puntando a Palazzo Chigi. Poi, dopo 2 anni di opposizione, è stato costretto a dare via libera al governo Draghi, che non l'ha mai convinto. Nel frattempo, da unica opposizione, Giorgia Meloni gli ha drenato montagne di voti fino a prendersi la guida del centrodestra. Dal palco di Piazza del Popolo, 3 giorni prima del voto, aveva gridato la sua voglia di ritornare al Viminale, dicendo «non vedo l'ora». E ora si ritrova alle infrastrutture. Ministero pesante, ma molto inferiore alle sue ambizioni, con il rivale interno, il draghiano Giorgetti, proiettato all'economia, scelto direttamente dal presidente, quasi in sfregio al suo alleato. E già alza la voce nei confronti del neo ministro di Mare Musumeci, dicendo «i porti li gestisco io», e sappiamo bene cosa questo vuol dire. E lo vediamo anche con la riflessione che andiamo a fare, sempre ringraziando appunto il Manifesto e il Fatto Quotidiano per averci fornito la possibilità di queste meravigliose presentazioni. Parliamo adesso di Matteo Piantedosi, ministro degli Interni. Napoletano, laureato in giurisprudenza, alter ego di Salvini, e nominato prefetto nel 2011 da un altro ministro dell'Interno leghista, Roberto Maroni, poi vice capo della polizia sul fronte dei decreti di sicurezza. Matteo Piantedosi vanta addirittura la sua primogenitura. Di Salvini è stato capo di gabinetto nella breve ma intensa stagione da ministro del governo Conte 1, dal giugno 2018 al settembre 2019. Piantedosi ha condiviso anche le scelte più controverse, ed ecco qua l'aggancio con quella meravigliosa frase di Salvini, no? «I porti li gestisco io», del blocco delle navi che avevano soccorso migranti in mare per i decreti sicurezza. Dato che è stato indagato insieme al suo ministro, ma rapidamente archiviato nelle indagini sia di Open Arms che della 18 e dell'Anancur. Per il caso Open Arms, la nave scusate, dell'omonima organizzazione non governativa spagnola, che aveva 107 migranti a bordo, nell'agosto 2019 il Ministero dell'Interno nega lo sbarco in territorio italiano per ben 19 giorni, fino all'intervento della Procura di Agrigento. Per questo Salvini è tuttora sotto processo a Palermo per sequestro di persona. Per la vicenda del pattugliatore italiano 18 con 190 persone soccorse in mare nell'agosto 2018 e fatte sbarcare a rate in 10 giorni, Piantedosi era stato indagato dalla Procura di Agrigento, ma è uscito dall'inchiesta diventando un semplice testimone quando questa è passata per competenza ai magistrati di Palermo. A Salvini nel marzo del 2019, come sappiamo, il Senato ha negato l'autorizzazione a processarlo. Nel caso della nave Alancurdi fu il capo gabinetto Piantedosi a scrivere la circolare in cui avvertiva le forze di polizia e la marina militare che all'eventuale transito della Curdi nelle nostre acque bisognava intimare l'ALT. Nel 2017 è prefetto di Bologna e inventa il mini DASPO urbano, un provvedimento amministrativo che permette di allontanare da determinate aree all'interno di una città chi è stato denunciato per reati da strada, dallo spaccio al commercio abusivo. Nel 2019 Piantedosi firmò una circolare che, in deroga alla normativa sulle specie protette, permetteva di sparare ai lupi, che secondo lui mettevano a rischio gli allevamenti. Piantedosi è stato anche prefetto di Roma, noto sia a Roma che a Bologna per gli sgomberi dei troppi laboratori di attivismo, cultura, sport e politica nella capitale, che noi chiamiamo centri sociali, si è trovato a gestire situazioni controverse come l'assalto di militanti di Forza Nuova alla sede della CGIL a Roma durante una manifestazione No Green Pass, passata tranquillamente senza che nessuno l'abbia fermato.
Allora, passiamo adesso al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Allora, lui è un cattolico molto conservatore e ha animato l'associazione Alleanza Cattolica e con questo spirito ha sempre, diciamo, interpretato la stagione dello scontro di civiltà post 11 settembre. Si occupa da sempre, sposando sistematicamente le posizioni più reazionarie possibili, di immigrazione, sicurezza e diritti. E nel suo ultimo libro, intitolato Droga, le ragioni del no, nega ogni legittimità alle proposte di legalizzazione delle droghe leggere e alla libertà di coltivazione e alla riduzione del danno. E dalla postazione strategica che comunque gli è stata assegnata, si occuperà e presiderà anche comunque queste tematiche con le quali si è già confrontato e abbiamo capito quali sono. Adesso passiamo a Antonio Tajani, che è ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale, e diciamo che la figura di Tajani negli ultimi 4 anni è stata, diciamo, più una sorta di avatar di Silvio, soprattutto nei vertici con Salvini e Meloni, fino a quando poi negli ultimi tempi il Cavaliere ha deciso di riprendersi la scena in prima persona e ripresentarsi così. Dopo le esternazioni, tra l'altro, di Berlusconi su Putin e Zelensky, se l'è vista davvero molto brutta e rischiava di non ricevere nessuna nomina a ministro. Da ragazzo abbraccia addirittura la fede monarchica e un'altra cosa successa molto particolare è che nel 2019 ha fatto molta notizia alcune sue dichiarazioni benevole, diciamo, su Mussolini e sulle cose positive che aveva realizzato il fascismo, dalle bonifiche legate al settore agroalimentare all'istituto di ricostruzione industriale. Ovviamente nell'Europarlamento ci sono state delle proteste e lui è stato costretto a scusarsi dicendo: le mie parole non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e totalitario. Lui, Tajani, dovrebbe rappresentare, diciamo così, l'ala moderata ed europeista del governo, ma è possibile che il suo ruolo alla fine sarà quello di parare agli occhi degli alleati il fuoco amico filo Putin di Berlusconi.
E veniamo ad altre due ministre. Non abbiamo avuto esternazioni in questi giorni sul fatto se vogliano essere chiamate il ministro o le ministre, per cui le chiameremo ministre per adesso, fino a che non ci comunicano altre diciture sgrammaticate. Ecco dunque, e parliamo della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Alessandra Locatelli è detta la sceriffa, è una salviniana di ferro. È stata per pochi mesi ministra per la famiglia e le disabilità nel governo Conte 1 e fino a ieri era assessore alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità della regione Lombardia. Laureata in sociologia, leghista della prima ora, nel 2016 viene eletta segretaria del Carroccio di Como. L'anno dopo diventa vice sindaco della città, distinguendosi per le politiche contro accattonaggio, clochard, senza tetto, il Ramadan, le moschee, le organizzazioni non governative e ovviamente Carola Rackete. E l'altra nostra ministra di cui ci occupiamo è Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e Politiche Sociali. Ha svolto molteplici ruoli dirigenziali. Negli ultimi anni, dal 2014 al 2020, è stata componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, oggi la Leonardo, presidente del club europeo delle professioni giuslavoratistiche nel 2006, del comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali nel 2009 e dal 6 ottobre 2015 membro del comitato economico e sociale europeo. Per cui attualmente co-portavoce nella categoria di libere professioni e componente di diverse categorie e sezioni nel gruppo terzo. e poi una lunga lista di altri incarichi, dalla presidente della presidenza dell'Associazione Mondiale delle Professioni Lavoristiche del 2019 in qualità di componente del comitato direttivo dell'Osservatorio sul Welfare, della Lewis Business School e del consiglio direttivo dell'ente italiano di normazione risalenti al 2021, al pari della vicepresidenza dell'Associazione Professioni Italiane, organizzazione creata dal Comitato Unitario delle Professioni e Rete Professioni Tecniche. Portano la sua firma numerosi articoli su quotidiani, riviste scientifiche economiche, in libri in maniera di lavoro e di previdenza. Per il suo lavoro nell'ambito delle professioni le sono stati conferiti svariati premi. L'ultimo in ordine di apparizione è quello di donna tutto l'anno per le professioni. Una ministra del lavoro dalla parte dei padroni, potremmo dire?
Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras.
Internacionalista Dance Popular.
Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave.
Lucha de clase.
¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Ok, adesso passiamo a un altro ministero che ha cambiato nome. E il Ministero dell'Agricoltura è diventato alla sovranità alimentare. E qui troviamo Francesco Lollobrigida, 50 anni ancora da compiere e...
Cognato.
Cognato, esatto, cognato di Giorgia Meloni. E... è un ministero molto importante questo per capacità di spesa e di relazione con la categoria. E è proprio all'assemblea di Coldiretti, infatti, che Giorgia Meloni ha fatto la sua prima apparizione di leader in pectore. Allora, Lollobrigida è uno degli esponenti della generazione Atreju e negli anni in cui i giovani camerati faticano, per usare così un eufemismo, a guadagnarsi agibilità nello spazio pubblico, loro si chiamano per soprannome per paura di essere identificati. E il suo nome, indovinate qual è Beautiful. E siede comunque al Consiglio Provinciale di Roma accanto alla Meloni, che è sua cognata. Alle politiche del 2013, quando Fratelli d'Italia non raggiunge neanche il 2%, manca la Camera, ma diventa responsabile dell'organizzazione del partito. 5 anni dopo varca l'ingresso finalmente di Montecitorio e diventa capogruppo. E viene comunque riconfermato qualche giorno fa. Poi la scelta last minute proprio di fare il ministro. La nuova denominazione del Ministero dell'Agricoltura ricalca un po' quella scelta dal governo francese e proprio quest'anno per lo stesso ministero, che ora si chiama, lo dirò in un pessimo francese, Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, penso, spero si dica così, e in secondo luogo il concetto di sovranità alimentare esiste almeno da 25 anni e si può dire che indichi, semplificando molto, un modello di gestione delle risorse alimentari basato sulla sostenibilità e sui principi di giustizia sociale e autodeterminazione, anziché su una mercificazione del cibo basata unicamente alla massimizzazione del profitto. Il concetto di sovranità alimentare fu coniato per la prima volta nel 96 da Via Campesina, un'organizzazione internazionale non governativa composta da decine di piccole e medie organizzazioni di contadini, donne provenienti da aree rurali e da comunità indigene di oltre 80 paesi. Fondata nel 1993, Via Campesina si impegna per un'agricoltura sostenibile, non basata sullo sfruttamento dei territori e delle persone e non dominata da grandi imprese multinazionali, interessate unicamente ad utilizzare le risorse alimentari come mezzo per accrescere i propri profitti. Purtroppo questi sono così ignoranti che confondono un giusto obiettivo politico, fatto proprio anche da molti social forum mondiali, con il sovranismo di cui loro vanno tanto fieri. E a proposito, collegandoci con questi temi, adesso parliamo di Gilberto Pichetto Fratin, che è il nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'elemento più regressivo della lista dei ministri è il cambio di dizione da Ministero della Transizione Ecologica a quello all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica. La cancellazione dell'ecologia è nei fatti già un programma politico ben chiaro e definito. A guidarlo Giorgia Meloni aveva sillabato il nome di Paolo Zangrillo con una gaffe che rimarrà nella storia. A guidare il dicastero, appena lasciato dal mistificatore Cingolani, sarà invece il forzista Gilberto Pichetto Fratin, che era già viceministro allo sviluppo economico nel governo Draghi. Nasce nel piccolo paese di Veglio, in provincia di Biella, e proprio lì a Biella lo ha portato alla nomina al posto di Roberto Pella, che era capogruppo forzista, non ministra per vedo di Meloni, Licia Ronzulli. Fratin, che era già assessore regionale all'industria, scende a Roma però nel 2008 come senatore per il Popolo della Libertà di Berlusconi. Torna poi in Piemonte con coda al bilancio e poi viene sconfitto alle elezioni regionali da Sergio Chiamparino, ma riesce poi e riciccia fuori come moderato, entra nel governo Draghi. Al Mise si è distinto per avere elargito soldi ad imprese senza senso, così, e possiamo stabilire che di ambiente non sa praticamente nulla. Un buon viatico per far entrare nell'esecutivo più a destra della storia repubblicana.
E dopo queste premesse sull'ambiente e la sicurezza energetica, passiamo a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia. È il politico più sopravvalutato d'Italia. Prova ne sia che nonostante il flop al Ministero per lo Sviluppo Economico con Mario Draghi, Giancarlo Giorgetti è stato promosso da Giorgia Meloni addirittura al Ministero dell'Economia. Non che il leghista moderato varesino di Cazzago Brabbia abbia competenza in materia, tanto che viene il fondato dubbio che la leader di Fratelli d'Italia l'abbia scelto proprio perché è considerato facilmente controllabile. I giornali che vanno per il mainstream ne hanno fatto il paladino della Lega Draghiana di governo antisovranista, Peccato che si sia sempre riallineato alla politica di Matteo Salvini, limitandosi a fare filtrare delle veline critiche, però senza mai affrontarlo e mettere in discussione i suoi diktat. La sua avventura al Mise sarà ricordata per un miracolo e una vigliaccata. Il primo riguarda l'essere riuscito a unire Federmeccanica e Fiom, l'acqua santa e il diavolo, nel criticare il suo immobilismo rispetto alla crisi dell'auto. Il secondo riguarda la sera in cui la Whirlpool ha deciso il colpo di mano di licenziare gli operai di Napoli. Invece di essere al tavolo di trattativa al Mise, Giorgetti era a fare la campagna elettorale per il sindaco di Varese, poi sconfitto da un esponente del PD. Ora Giorgetti avrà a che fare anche con la legge di bilancio più delicata e veloce della storia. Daniele Franco dice: è adattissimo. Per evitare l'esercizio provvisorio, i tempi di approvazione della finanziaria sono però strettissimi, quindi qui si misurerà nuovamente la sua proverbiale capacità di galleggiamento. Salvini, infatti, sappiamo che chiede da mesi uno scostamento di bilancio di 30 miliardi per affrontare il caro energia e il boom dell'inflazione. Giorgia Meloni non ne vuole sapere. Andrà a finire che Giorgetti farà quello che vuole Giorgia Meloni, ma riuscirà a non litigare con Salvini. Ecco perché Giorgetti è considerato così intelligente. Sembra sempre avere idee illuminanti, ma in realtà fa quello che gli dicono gli altri e che ovviamente conviene anche a lui. E poi dopo ci manca ancora Gennaro San Giuliano, ministro della cultura, che è arrivato nel 2018 alla direzione del TG2 e quando appunto fu nominato direttore del TG2 ci fu su Twitter qualcuno che postò una sua foto di qualche anno prima mentre era vicino a Giorgio Almirante. Ma mi sa che di Gennaro San Giuliano, vero Erika, ne abbiamo già parlato prima, ma quindi vado direttamente alle politiche del mare, al mare e al sud, perché manca soltanto questo ormai alla lista dei ministri che abbiamo già presentato. Un ministero che è stato affidato a Sebastiano Nello Musumeci, il ministero si intitola, anche qui c'è una modifica, Politiche per il mare e sud. E su questo devo dire che ci facciamo forti di questa battuta, no? Che abbiamo visto anche appunto sul manifesto. Il Ministero del Mezzogiorno, anzi del Sud, ha aggiunto le competenze sul mare, come se il mare non ci fosse a Genova o a Trieste.
Una mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore.
Oh
passeranno.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la vita.